Cari amici, come ben sapete, nel mondo di oggi vi sono molte chiese. Ora, l'Apostolo Paolo ci parla della Chiesa che è costituita dal corpo di Cristo. Quale significato è racchiuso in tale espressione? Continuando lo studio della serie dedicata ai libri della Bibbia, tratteremo questo importante soggetto e dall'uopo esamineremo le epistole scritte da Paolo a diverse persone o gruppi di cristiani. Questi programmi si propongono di accrescere la conoscenza della verità cristiana in uno spirito di buona volontà e di tolleranza verso tutti, e sono svolti a cura della Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Sono sicuro che molti ameranno conoscere al giusto significato della parola Chiesa. Perciò, Franco, ti prego di darci qualche delucidazione.
Senz'altro, caro Giulio. La parola Chiesa deriva dal greco ecclesia e significa adunanza, classe di eletti. Quindi la Chiesa ha per missione la chiamata di coloro che, per mezzo dell'Evangelo, sono invitati ad uscire dal mondo e seguire le orme di Cristo. Tu, Ernesto, cosa ne pensi?
Sì, Franco, rilevato che Paolo indirizzò un buon numero delle sue epistole alla Chiesa di Dio che si trovava a Corinto, Tessalonica ed altre località. Questo significa che tali epistole erano dirette solo ai discepoli?
No, tutte le epistole di Paolo si prefiggono lo scopo di accrescere il progresso spirituale e le virtù della classe dei chiamati. Paolo non tralasciò mai di sottolineare l'opportunità concessa al genere umano di riottenere la perfezione perduta a causa del peccato, nel tempo in cui sarà manifestato il regno millenario retto da Cristo e dalla Chiesa. Ecco ciò che dice in proposito nella prima epistola ai Corinti, capitolo 15, versetti 25 e 26. Poiché bisogna che egli regni finché abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Nello stesso capitolo ricordo anche una promessa dell'Antico Testamento. La morte sarà sommersa nella vittoria.
In altri termini, benché le epistole siano indirizzate ai cristiani, racchiuno delle promesse di future benedizioni per il mondo, è così?
E infatti, è così. Del resto lo troviamo in quasi tutti i libri della Bibbia, che, a mio avviso, non fu scritta per il mondo, ma per guidare e consolare il popolo di Dio durante il periodo fissato per la sua preparazione, onde divenire lo strumento atto ad illuminare il mondo durante il regno messianico. Sarà allora che tutto il genere umano, risvegliato dal sonno della morte, perverrà alla conoscenza della verità.
Infatti Paolo lo dichiara nella prima epistola a Timoteo, capitolo 2, versetto 4, ove dice che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità.
Sì, tutti apprenderanno questa grande verità, poiché Gesù fu il riscatto per tutto il genere umano. Ma questa verità sarà resa manifesta al proprio tempo, dice Paolo, e finora non è ancora avvenuto. La Bibbia, come ho accennato poc'anzi, è stata scritta per la classe dei chiamati, ossia per la Chiesa, membro del corpo di Cristo.
Sono lieto di apprendere che il mondo avrà l'opportunità di conoscere l'amore di Dio, allorché sarà risvegliata dal sonno della morte. Ma ora, Franco, siccome le epistole di Paolo furono indirizzate a diverse chiese, come quella di Corinto, dei Galati, dei Tessalonicesi ed altre, vuol forse dire che già in quell'epoca vi erano diverse denominazionali?
E come no, Ernesto. Benché questi gruppi di eletti si trovassero in diverse città e portassero il nome di chiese, in realtà appartenevano all'unica, alla sola chiesa che, afferma Paolo, costituisce il corpo di Cristo.
In che cosa consiste il corpo di Cristo, allora?
Paolo adopera tale termine nella sua prima epistola ai Corinti, capitolo 12. La parola corpo sta ad indicare coloro che sono chiamati fuori dal mondo per seguire Gesù, che è la testa, il capo del predetto corpo mistico o figurato, e di cui fanno parte in posizione subordinata.
Quindi riconoscere Gesù quale capo significa rinunziare ad ogni altra qualsiasi autorità?
Indubbiamente. Pure nella Chiesa primitiva si determinò in alcuni la tendenza a riconoscere l'autorità di uomini. A tal riguardo l'Epistola di Paolo ai Corinti, capitolo 4, versetti 12 e 13, riporta: «Voglio dire che ciascuno di voi dice, io son di Paolo, e io d'Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo. Cristo è egli diviso? Paolo è egli stato crocifisso per voi?» Al terzo capitolo, poi, versetto 1, l'Apostolo attira l'attenzione sullo spirito di divisione che pervade la Chiesa di Cristo e dice: «Non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo».
Gesù non disse ai suoi discepoli: «Voi siete tutti fratelli, ed uno solo è il vostro maestro, cioè Cristo?»
Esatto. E ciò convalida quanto t'ho detto, che Cristo è il capo della Chiesa.
Franco, io credo che Paolo ha ben dichiarato ai fratelli in Cristo come essi devono servire Dio in diverse maniere. Inoltre le sue epistole lasciano intendere che la Chiesa o corpo di Cristo debba costituire un complesso ben ordinato e organizzato.
È vero, Ernesto. Ma l'Apostolo spiega che è Dio a disporre la posizione di ciascun membro nel corpo di Cristo. Nell'Epistola agli Efesi, capitolo 4, versetto 11, Paolo scrisse che Iddio ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per l'edificazione del corpo di Cristo.
Se non mi sbaglio, nel corpo mistico di Gesù vi sono appunto 12 apostoli.
Sì, Gesù scelse 12 e quando Giuda si rivelò nel suo tradimento rimase un posto vuoto, occupato più tardi da Paolo.
E lo stesso Paolo non ci parla anche dei diversi doni che la Chiesa ricevette, quale il privilegio di poter guarire e di parlare diverse lingue?
È vero. Ma tali meravigliosi doni non furono tramandati di generazione in generazione alle classi degli eletti, poiché Dio non lo ritenne necessario dopo aver stabilita la Chiesa. Nel regno messianico la Chiesa regnerà con Cristo e dispenserà la guarigione da tutte le malattie. Gli occhi dei ciechi si apriranno, così le orecchie dei sordi, e lo zoppo salterà come un cervo. Il profeta Isaia scrisse che in quei giorni nessun uomo dirà più «Io sono ammalato».
Quale meravigliosa speranza conforti il cuore di questo mondo, pervaso di dolore e invaso di tanti mali che, se lo hanno abituato alle sofferenze, non lo hanno preparato alle atroci conseguenze della morte. Ti chiedo un'altra spiegazione, Franco. Nelle sue epistole Paolo non si rivolse solo ai chiamati, ma anche ai santi. Per esempio, scrivendo ai Filippesi, dice: «A tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi». Cos'è, secondo l'Evangelo, un santo? Insomma, che cosa significa la parola un santo?
Santo è un uomo consacrato all'Eterno ed appartatosi dal mondo per servirlo. La Bibbia denomina santi tutti i chiamati dell'epoca attuale. Essi sono santi non per la loro propria giustizia, ma per quella di Cristo. Tale nome è dato ai discepoli di Gesù.
Ancora nell'Epistola ai Corinzi, Paolo dice, ascolta Franco, non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Non è Gesù che giudicherà l'umanità durante il giorno del giudizio, allora?
Ma certamente, Ernesto. Eppure considera che durante il regno messianico la classe di eletti che regnerà con lui avrà permissione il riversare le benedizioni su tutte le famiglie della terra. tutta l'opera compiuta da Dio nel corso dei secoli, in vista della formazione della Chiesa, rivesterebbe ben poco valore se non avesse avuto l'obiettivo finale di adempiere gloriosamente il proposito di offrire la salvezza a tutto il mondo.
E dimmi, Franco, il giorno del giudizio non sarà pure un'epoca di benedizioni?
Ma certamente. I Salmi 95 e 96 lo descrivono come un giorno di gioia e di felicità. La partecipazione con Cristo a questa futura opera di giudizio costituisce la gloriosa speranza dei discepoli di Gesù.
Infatti nel Salmo 96, versetto 13, leggo che «L'Eterno giudicherà il mondo con giustizia e i popoli secondo la sua fedeltà». Secondo te, qual è l'interpretazione giusta?
È molto semplice, Ernesto. Ascolta, in quei giorni il mondo apprenderà la verità concernente Dio e la meravigliosa opportunità di vivere che sarà concessa in virtù del sacrificio di Cristo. Allora tutti saranno giudicati secondo la loro osservanza dei precetti divini. Devi rilevare che la Bibbia impiega la parola giudizio per esprimere non un verdetto, ma per indicare una prova alla quale bisogna sottoporsi per dimostrare la volontà di rimanere fedeli a Dio stesso.
È meraviglioso realmente apprendere che i santi di quest'epoca riceveranno l'opportunità di partecipare con Cristo alla futura opera di giudizio. Adesso diamo la parola a Giulio.
Grazie, Ernesto. Sono stati e saranno sempre i limbi della Bibbia ad illuminarci. Fin dal primo di essi, Dio ci annunziò una promessa secondo la quale una progenie sarebbe divenuta il canale delle sue benedizioni per tutto il genere umano. Inoltre, l'Apostolo San Paolo, nell'indirizzare le sue epistole alle diverse chiese, cioè gruppi di cristiani, è stato molto specifico ad insegnare loro che il termine chiesa si riferisce al corpo di Cristo.
Giulio, ora la parola a te.
Grazie, Franco. Cari amici in ascolto, siamo lieti di offrirvi il libretto Dio e la ragione. Scrivete oggi stesso chiedendone una copia. Vi sarà inviato gratis e Franco di Porto.
Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.